come
il suggeritore Nightlife.
E allora buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori del Suggeritore, il Suggeritore in versione magazine, come nostra tradizione nelle ultime due puntate del palinsesto invernale. Noi facciamo un po' il punto su alcune delle cose che accadono in questa fine primavera, inizio estate, col caldo che fa direi che l'estate è già iniziata e in particolare quest'ultimo weekend si è conclusa la Biennale Teatro 2025 a Venezia, negli spazi dell'Arsenale, ma non soltanto. Per esempio, per tutta la durata di questa edizione, lo spettacolo I Mangiatori di Patate di Romeo Castellucci era, diciamo, in trasferta sull'isola del Lazzaretto Vecchio, un luogo suggestivo che quindi in qualche modo ha offerto anche la possibilità a chi è andato a vedere lo spettacolo di scoprire magari un luogo dove non era mai stato o mai stata. E poi naturalmente ci sono giovani che vengono selezionati per realizzare i progetti che vengono prescelti da Biennale College. Ce n'erano altri che presentavano il risultato dei college passati, molti laboratori, insomma gli spazi dell'Arsenale si animano di moltissimi artisti provenienti un po' da tutto il mondo. È anche un'occasione per fare un po' il punto su alcune cose, cosa che certamente ha fatto la vincitrice del Leone d'Argento, Ursina Lardi, una protagonista della scena contemporanea europea, ormai da molti anni di stanza alla Schaubühne, di cui è socia, è una degli artisti soci, ha lavorato con tanti registi importanti, tra cui sempre Castellucci, Milo Rau, che firmava la regia dello spettacolo che ha portato alla Biennale, che si chiamava Die Seherin, ovvero la veggente e anche l'osservatrice, che attraverso lo sguardo e attraverso una mescolanza di mito antico, di origine della guerra e di contemporaneità e di guerre dell'oggi, con lo strumento del teatro documentario, di immagini, interviste, l'intervento di personaggi del nostro presente, per esempio appunto una delle vittime del periodo di Daesh nella zona di Mosul, è uno dei coprotagonisti, diciamo, dello spettacolo. Si analizza appunto lo sguardo sulle guerre che spesso, da parte del personaggio che Ursina interpreta, quella di una fotoreporter di guerra, giornalista d'assalto diremmo oggi, talvolta può anche avere degli elementi provocatori, degli elementi ambigui, quasi di voyeurismo. Insomma, spettacolo complesso, lei ha partecipato alla drammaturgia. Questa mattina a Calt, se volete potete riascoltarlo, abbiamo fatto riascoltare il suo discorso di accettazione del Leone d'Argento, in cui Ursina Lardi ha preso una posizione molto netta nei confronti delle destre, quest'oggi al potere, del loro rapporto con le arti, del loro tentativo di ridicolizzarle, di ridurle, di non dare loro la possibilità di esprimersi con grande eloquenza, devo dire. E poi Ursina ci ha concesso un'intervista, quindi ve la faccio ascoltare la nostra conversazione per intero. Stamattina abbiamo ascoltato solo un estratto.
La sensazione è che lei sia rigorosissima nella selezione delle cose che fa, sia al cinema che a teatro. Qual è il criterio che segue? Un progetto cosa deve avere per interessarla veramente?
Una grande complessità, è proprio quello che devo dire, posto per ambiguità e che non si spieghi solo leggendolo, solo leggendo il testo. Cerco sempre che ci sia uno spazio anche proprio per le cose che si possano solo sentire o scoprire facendole, facendo proprio la performance. Mm. Perché se un testo è lì già completo, allora cosa ci metto io? No? È quello che cerco. Cerco proprio gli spazi dove posso trovare la libertà.
In questo spettacolo la sensazione che io ho ricevuto, proprio come ci stava spiegando un attimo fa Orsina, è che oltre al fatto che lei è coautrice di questo spettacolo, il suo lavoro di co-drammaturga viene da lontano. In qualche maniera lei ha proprio questa caratteristica anche rispetto a personaggi più classici, come quelli che ha interpretato in altre occasioni con testi già consolidati, da Fassbinder a La Lulu, ad altri importanti spettacoli che ha fatto. Lei trova sempre il modo di abitare drammaturgicamente il personaggio, giusto?
Esatto. Io mi sono sempre considerata autrice di quello che faccio, anche se è un testo già scritto, già o molto classico. Perché non è, per me non è solo che aggiungiamo noi attori una interpretazione, aggiungiamo di più, aggiungiamo, è proprio una nuova creazione quello che facciamo, se ci riesce, se diventa bello, no? Se no, no. Però nei personaggi più interessanti che ho fatto, penso proprio che non ho mai, non mi sono mai vista come qualcuno che ripete qualcosa che è stato fatto già mille volte o centomila volte, e neppure non sono quella che interprete le idee di un regista. Io interpreto le mie idee e sono in dialogo, no? Con tutti, con la regia, con i colleghi, e così si sviluppa una cosa proprio nuova. È quello il teatro, non è di ripetere qualcosa. La tradizione è una cosa, non bisogna dimenticarla, però bisogna sempre andare avanti.
E tenere conto anche dell'epoca in cui si propone, sì, quello che si propone. Lei cosa cerca, mettiamola così, un rapporto con la regia?
È proprio il dialogo che cerco. Per me, se la regia non è disposta di entrare in un dialogo, allora non mi interessa. Ma posso proprio dire che negli ultimi anni non ho più lavorato con gente che non sono interessati nel dialogo. Era sempre, anche se sono molto particolari, se hanno proprio uno stile già molto forte, no? Come per esempio con Castellucci, ma era un dialogo, lo abbiamo fatto assieme, sì. Non era lui che ha detto fa quello e fa quello e io lo faccio. Era sempre un dialogo, e è quello che cerco. Perché allora non è, perché sono, lo so che se c'è il dialogo e se riesce, allora quello che esce di questo è di più di uno e uno.
Tornando allo spettacolo, allo specifico della veggente di Seherin, che poi appunto di Seherin è ancora più difficile, no, da tradurre, perché vuol dire anche altre cose, vuol dire anche l'osservatrice, vuol,
sì,
dire che...
Esatto, giochiamo un po' con quello.
Esatto,
sì.
Cosa che in italiano è impossibile, ci sono due parole diverse, bisognerebbe, sì, dire la veggente osservatrice, ma non suona bene, e quindi va bene la veggente, perché la veggente per noi
è
solo Cassandra, sì, appunto, esatto, cioè per cui... Quindi, il mito greco, evidentemente, insomma, qualcosa su cui non è la prima volta che Milo Rau lavora, e nemmeno lei, insomma, cioè siete entrambi, come dire, dentro questa cosa. Il suo personaggio è un personaggio ambiguo e contraddittorio, un personaggio che nel proseguire del suo mostrarsi finisce anche per indispettire talvolta il pubblico. Esatto. Era quello che voleva ottenere?
Sì. Non è così che voglio sempre essere odiata, no?
Ci sono,
però
dei momenti,
è così, ci sono, che io rischio questi momenti, perché io credo che con questi momenti di indispetto, si dice?
Sì, di dispetto.
Di dispetto, sì. Proprio di interrompere la sicurezza, no? che esiste.
Anche provocazione.
È anche una provocazione, sì. Non è una provocazione al stilo
violenta,
di, non so, violento, sì, di spogliarmi o qualcosa così che è già... non c'è tanto visto, come, sì. Tantissimo, sì. Visto. No, ma è proprio di entrare in personaggio in momenti più oscuri di un personaggio o di una persona o dell'umanità, di ciascuno di quelli che sono in pubblico. È quello. E questi sono quei punti che provo proprio di toccare, no? E così, se si prova di essere proprio, di entrare in quello che vuol dire essere umano, allora c'è anche l'oscuro,
sì.
E anche lo più oscuro. E sono quei punti lì che cerco. Non voglio essere tutto il tempo lì, però ci sono e non voglio ignorarli, è per quello che spesso li tocco.
I premi a volte li giudichiamo forse di più, qualcosa di, cioè, insomma, sono premi importanti, però sono premi che derivano da tutta una serie di considerazioni. Servono però a volte, questo mi è capitato di verificarlo anche con altri artisti, per fare il punto un pochino, cioè uno una volta che piglia un premio in situazioni internazionali significative, magari riflette un attimo, si guarda indietro e dice: cos'è che mi manca ancora oppure no? Lei ragiona così oppure invece è pacificata nel suo percorso artistico, pur cercando sempre ovviamente nuovi stimoli, come sì, penso sì. Sia normale?
Beh, questo premio per me significa tanto perché appunto è un premio proprio internazionale e adesso in questo contesto anche con la veggente osservatrice, mi piace questo titolo, penso che possa anche aiutare per fare una tournée forse in Italia, no? Forse aggiunge qualcosa, allora c'è anche un significativo in questo, però perché sono molto felice adesso con questo premio e in questi tempi, lo dirò poi anche nel discorso, è molto importante di festeggiare ogni stima che venga data all'arte, no? Non è solo un premio per me, è una stima per il mio lavoro, però anche appunto per l'arte.
Certo.
E per quello che credo che lo godo di più di altri premi finora. E poi è un...
Vabbè, c'è Venezia.
C'è Venezia.
Venezia è sempre Venezia, alla fine, con tutte le sue contraddizioni, per l'appunto direi che è proprio un luogo adatto anche a certi discorsi che hanno vari valori. Secondo lei il teatro, che è di fatto il luogo più empatico dell'arte, forse la musica, diciamo, può in qualche modo essere associata alla danza, ma comunque il teatro di per sé, per il tipo di rapporto che si crea, no? Il teatro dal vivo intendo, con il pubblico, è uno scambio continuo, ogni replica non è mai uguale a un'altra, insomma tutto quello che noi sappiamo bene tutti del teatro, però può ancora avere un valore politico, dico come mezzo, non come contenuto, che il teatro porti con sé contenuti politici, meno male che c'è il teatro che ne porta tantissimi, sì. Mentre altri mezzi molto meno. Ma ce l'ha ancora? Arriva abbastanza? Oppure è un mezzo in fondo un po' elitario?
È una domanda difficile. Il teatro non è che possa cambiare proprio la politica, non è che adesso sarà la pace in Iraq, certo. Dopo che ho fatto questo, no? Quello no, però quello che può fare è continuare a essere lì e fare le domande,
sì.
e proprio difendersi contro la moda di cercare le risposte semplici a
di
domande complesse,
semplificare
e di essere lì, di non scomparire, perché tanti vogliono che non ci sia più. È quello il punto politico,
sì.
Che esistiamo, che siamo lì e che non, noi restiamo qua, è indistruttibile il teatro, è quello che penso.
Lo penso anch'io, anche perché sennò non sarebbe durato così a lungo, sì. E soprattutto finché ci saranno persone che escono di casa apposta per andare a ascoltare, vedere, sentire,
esatto.
Partecipare insomma al lavoro, sì. Di altre persone, il teatro.
È anche interessantissimo dopo Corona, per esempio,
sì.
I cinema finora non si sono ripresi, invece la Shaolin, ma subito,
da noi è pieno così.
Ma è pieno, è interessante, non so, la gente vuole avere quello spettacolo in vivo.
La classica domanda, ci dice qualcosa dei suoi prossimi progetti, anche quelli di cui non dovrebbe parlare?
Beh, la prima cosa è, sarà la prossima tappa è la prima della Veggente a Berlino.
Sì.
E poi la tournée. Penso che adesso sì, non so ancora esattamente, sì. So che andiamo a Firenze, per esempio.
A Pergola.
E poi faccio una nuova creazione con Thorsten Lenzing, che lavoro già 20 anni con sì. Thorsten Lenzing. Sarà la prima a Berlino, Tanzende Idioten, si chiama, non so come si chiama.
Tanzende Idioten, idioti che ballano.
Sì, sì. Idioti che ballano.
Sì.
E sarà in gennaio, però ci sono anche due progetti da cinema che stiamo preparando, però non abbiamo ancora i mezzi. E uno sarà un thriller e l'altro sarà un film politico da una che entra in politica e fa una grande carriera in politica con delle idee piuttosto fragwürdig.
Ah sì?
Com'è fragwürdig?
Contraddittorio.
Esatto, sì. Che non tutti
fragwürdig, sì. Sì, sì, che potremmo mettere
anche
in discussione.
Anche lì toccherò di sicuro punti che non si vuole vedere.
Ah, bene, bene, bene. La ringrazio molto, come sempre interessantissimo.
E allora era la conversazione che ho avuto con Ursina Lardi, vincitrice del Leone d'Argento alla Biennale Teatro 2025 che si è appena conclusa a Venezia, dove ha portato uno spettacolo che ci auguriamo potrà essere presto in qualche stagione, in qualche teatro italiano, appunto Die Seherin, ovvero la veggente, l'osservatrice, insomma poi vedremo come eventualmente lo tradurranno. E questa è stata anche appunto l'occasione per fare qualche riflessione sul contemporaneo. Fra poco un altro dei protagonisti della Biennale Teatro di quest'anno. Tony Allen, Morning con Art Blakey, che insomma è autore del pezzo originale, di cui questa è una cover molto bella, devo dire, e che è uno dei nostri intercalare musicali quando facciamo il suggeritore Night Live in forma di magazine come stasera. Allora, dicevo, torniamo alla Biennale Teatro di Venezia, diretta da Willem Dafoe, nominato, diciamo, dal nuovo presidente della Biennale, Pierangelo Buttafuoco, espressione, diciamo, delle nomine della nuova maggioranza di governo, che poi tanto nuova non è più, ma che insomma ci ha tenuto molto a sostituire tutti i vertici o comunque a metterci qualcuno di propria fiducia. Willem Dafoe, abbiamo avuto anche occasione di parlargli e così via, sembra un direttore artistico molto in ascolto, che parla volentieri insomma con le persone e che certamente ha selezionato alcune delle proposte, tra cui quella di invitare la sua ex compagna madre di suo figlio, Elisabeth Leconte, come in apertura della Biennale due settimane fa, e di assegnarle il Leone d'Oro per il suo gruppo di teatro indipendente nato negli anni 70, The Wust Group, di cui lui stesso ha fatto parte prima di diventare una star hollywoodiana. Il gesto è stato commentato in mille modi, io stessa, ma credo anche molti colleghi, non hanno trovato elegantissimo insomma premiare la propria, diciamo, la propria ex moglie come primo gesto di direzione. Forse non è proprio qualcosa che farebbero tutti, lui l'ha fatto. Elisabeth Leconte è una gentile ed elegante signora di 81 anni, un pochino smemorata, che ha portato appunto la versione riveduta e corretta di uno spettacolo storico del gruppo, che aveva debuttato negli anni 80 e che sinceramente, nonostante l'aggiornamento, mostrava tutti i problemi più che difetti di qualcosa di superato. Però insomma ci sono state altre cose che Willem Dafoe, sappiamo, ha voluto portare al festival, e tra l'altro certamente lo abbiamo sempre visto insieme con gli artisti agli incontri, insomma con una presenza che per un personaggio, diciamo, di quella popolarità mediatica forse non mi sarei aspettata. Invece lui è stato veramente molto presente e ha anche incontrato tanti artisti italiani internazionali che forse lui stesso conosceva meno e che insieme ai suoi collaboratori aveva scelto, ma questa è una mia idea. Quindi aspettiamo l'anno prossimo e vediamo che cosa deciderà di fare. Intanto Ursina Lardi, appunto, con il suo discorso molto molto violento, sia pure civilissimo, contro le destre e soprattutto in relazione al loro rapporto con le arti, non le ha mandate a dire. Quindi insomma quest'anno una certa libertà d'espressione c'è stata, vedremo se l'anno prossimo si tireranno i remi in barca e si sceglieranno artisti un po' più safe, un pochino più, come dire, neutri, ecco, in modo che non creino discussioni. In ogni caso, fra gli artisti presenti c'era anche Thomas Richards. Non tutti conoscono Thomas Richards, anche se è una presenza in Italia che c'è da moltissimi anni, da quando lui stesso aveva 24 anni. Thomas Richards è un artista, un regista, un formatore, anche una grande competenza musicale, oltre che di teatro fisico. Perché? Perché sfuggendo, diciamo così, a dei natali e soprattutto a una famiglia di persone molto famose in America, suo padre era Lloyd Richards, uno dei, praticamente il primo regista nero a Broadway, che tra l'altro aiutò moltissimi altri artisti neri ad affermarsi insomma nei teatri principali americani, tanto che ricevette moltissimi riconoscimenti. E sua madre era una danzatrice, una drammaturga, insomma una donna di grande fascino. E il giovane Thomas Richards cresce insomma un po' all'ombra del papà, lo aiuta, vive insomma nei teatri, e a un certo punto qualcuno gli consiglia di andarsene anche lontano, in maniera da trovare una propria strada artistica, una propria personalità. Questo accade quando incontra proprio in California Grotowski, che come ben sapete è stato moltissimo tempo in Italia, dove ha fondato il Work Center di Pontedera, che ha poi in qualche modo trasmesso, lasciato in eredità proprio a Thomas Richards, il suo allievo prediletto. Allora, gli abbiamo chiesto innanzitutto a Venezia, dove ha portato The Inanna Project, un progetto del Theater No Theater, la nuova realtà che ha fondato dopo la chiusura perché sono venuti meno i fondi che lo consentivano, del leggendario Work Center di Pontedera, con alcuni ex allievi e con alcuni colleghi formatori. È praticamente un lungo laboratorio di 3 ore a partire da un mito sumero, quello della dea Inanna. Ciascuno dei performer lo porta in scena secondo la propria cultura, quindi c'è, non so, la cultura coreana, c'è quella caraibica, c'è quella napoletana, c'è quella ebraica, c'è quella irlandese, scozzese, insomma un'operazione, diciamo, che forse ha anche qualche pecca, ma certamente molto autentica. Però, per capire chi è Thomas Richards, sentiamo che cosa ci ha raccontato parlando proprio di questo suo padre celebre, da cui poi si è distaccato per cominciare a lavorare con Grotowski.
Allora, intanto grazie di essere con noi. È una lunga storia quella di Thomas Richards, che lo lega al nostro paese molto strettamente, perché sì, insomma, ci abita da tanto tempo e molti, molti ascoltatori e ascoltatrici avranno visto il suo lavoro o avranno partecipato anche ad alcuni dei loro laboratori se si tratta di artisti.
Sì.
Perché Thomas ha una vocazione alla docenza che si è manifestata molto presto, quando era già assistente di Grotowski, e il suo metodo lo ha in qualche modo incantato, lo ha catturato, forse più corretto dire così. Io vorrei però parlare di suo padre,
sì,
Thomas.
D'accordo.
Perché suo padre è importante. Suo sì. padre aveva delle caratteristiche da cui lei ha dovuto distanziarsi,
sì, vero.
Sia geograficamente sia artisticamente, vero?
Sì, è vero.
Visto che lo accenna in questo progetto a suo padre,
sì, sì.
Mi dice qualcosa di suo padre.
Allora, lui si chiama Lloyd Richards, e era un regista di grande qualità, secondo me. È un regista che
a
ha
Broadway,
vinto,
no?
Tanti premi su Broadway, e anche adesso la 40ª strada a New York è nominata nel suo nome.
Ah,
è diventata Lloyd Richards
che
Way.
Che soddisfazione.
Sì, no, per la famiglia è un grande, grande cosa, un grande onore. E sottolinea la sua importanza come regista. Era il primo regista nero di fare spettacoli su Broadway. E questo, e poi alla fine della sua vita ha lavorato con un autore di grande qualità, August Wilson.
Ah, beh, sì.
Che è molto noto adesso anche internazionalmente. Mm-hmm. Allora hanno fatto, non so, 3, 4, 5 spettacoli su Broadway,
sì,
che sono debuttati i suoi scritti. Allora, vengo da questa famiglia, non solo di lui come artista, ma la mamma era danzatrice, era drammaturgo, scrittrice, cantante. Allora,
troppo.
Sì, tanto. il nonno, che era conduttore dell'orchestra.
Sì.
Sono di questo tipo di famiglie d'arte. Allora, direi che non c'era pressione, non c'era pressione di diventare attore. Anche sentivo nell'inizio un po' lontano dal teatro, e studiavo musica.
Sì.
Allora, seriamente studiavo sassofono, clarinetto, flauto. Ma ero sempre intorno al teatro del mio babbo. Lui lavorava durante l'estate al National Playwrights Conference, which is in Connecticut.
Sì.
È un luogo dove si lavora sui script.
Sì.
Gli attori portano in scena i script. Allora, è molto lavorativa, tanti artisti di grande qualità vengono da New York durante l'estate per lavorare sul serio, sulla scrittura dei testi.
Mm-hmm.
E lui guidava quello, io ero bimbo in quell'ambiente lì. E io ero lì a guardare autori, scrittori come Wally Schoenker. Wally Schoenker è un premio Nobel,
sì, sì.
Che parlava con il mio babbo sulla drammaturgia. Invece io ero lì annoiato come, come aspettando di andare aspettare di andare a giocare a volleyball. Volevo solo finire che questi inutili lunghi chiacchierate sulle parole. Allora, quando ero a Yale University, il mio docente ha detto una cosa importante per me, perché il mio babbo fosse il capo della scuola di drammatica a Yale University.
Sì.
Io ero come undergraduate, okay, i primi 4 anni, non nella scuola del mio babbo, ma nella stessa università. E la fama del mio babbo fosse già grande. Il mio docente mi diceva: Thomas, se tu vuoi fare strada, devi andare più lontano del tuo babbo possibile.
Hai ragione.
E infatti alla fine è quel che ho fatto. Nel momento non ho preso la sua parola come io devo fare così, ma lavorando con Grotowski, la persona che
lei
incarnava,
ha conosciuto in California, no?
L'ho conosciuto a Yale. Grotowski è venuto per fare un stage
in seminario
e poi sono stato scelto per andare a un altro seminario. Infatti lui ha fatto una selezione,
okay,
e lui mi ha portato con altri 10-12 attori, ragazzi da Yale University al suo studio Objective Drama Program,
sì,
all'Università di California,
sì,
e quello è stata la mia prima esperienza lì. E allora Grotowski era così lontano dal mondo del mio babbo.
Immagino.
Allora questa era la strada verso
possibile,
l'opposto, verso qualcosa che sembrava l'opposto. E per me è molto interessante questo rifiuto del babbo di prendere distanza da lui, di tenermi a Grotowski, perché anche nel mondo del mio babbo, che era il mondo commerciale di teatro negli Stati Uniti, sentivo che mi soffocavo. Andavo a agent, quando te diventi parte di agenti, l'agenzia diventava una cosa disumana per me, in un certo senso, come giovane. Io ero un po' ribelle, no?
Certo.
E di vendersi a causa del tuo look, a causa del colore del pelle, a causa di tante cose, io sentivo come un oggetto in quella cosa lì. Mentre nel lavoro di Grotowski, il fatto dell'individuo, il fatto anche di sviluppare un mestiere, ma non mestiere che mi proiettava verso cinema o mi proiettava verso Broadway, ma un mestiere un po' basato sull'interiorità come una scoperta, cioè l'individuo come un terreno di scoperta. E quello mi affascinava del lavoro di Grotowski personalmente. E allora quello era l'apposto, sono andato lontano. E una cosa per me personalmente molto bella fosse l'incontro fra Grotowski e il mio babbo. Allora il mio babbo veniva
a vedere
il lavoro,
facevate,
Downstairs Action,
okay,
e è venuto a vedere Action prima che si formava. Era lui, credo che è venuto nel 93, e la struttura
che del 95 Action, no?
Sì,
più
94,
o meno. 94
di gennaio 94 più, okay, o meno febbraio, che abbiamo formato la struttura, ma eravamo già nel 93 a lavorare,
okay,
a lavorare su Action. Il mio babbo l'ha vista e abbiamo avuto un discussione drammaturgica fra il mio babbo, me,
wow,
e Grotowski.
Non c'è una foto?
No, non
porca
c'è
vacca.
Non c'è.
Oggi ci
no,
sarebbe
purtroppo,
sicuramente.
Purtroppo. Fosse il mio babbo a darci l'idea della drammaturgia. Il mio babbo ha visto nel lavoro, ha detto: ma guarda, in un momento Thomas è come un bimbo, in un momento Thomas è come un guerriero, un momento è come un vecchietto. Perché non fai il reverso di questo, che veniva, diventava la struttura di Action, che io ero nato vecchio
e poi tornavi indietro.
Esatto, tornavo indietro, era come reverse the clock,
sì,
come, e questa idea veniva da questa discussione fra Grotowski e il mio babbo e me. E dopo Grotowski ha detto: il tuo babbo è un grande professionista.
Quindi,
ha
incredibile.
Detto, sì, incredibile. Io sentivo
mondi così diversi.
Sì, così diverse. E questo capisco, perché il mio babbo fosse stanislavskiana, cioè tutto basato su Action, su realism.
Sì.
Ma Grotowski non era nel realismo, ma si basava su
sulla realtà.
Sulla realtà,
sì,
esatto,
sì,
su il reale. Allora Stanislavski per tutti e due fosse come radice.
Ma meraviglioso, è un racconto meraviglioso questo, insomma, mi fa molto piacere che ce l'abbia condiviso.
and all that jazz.
Ed era la prima parte della conversazione che ho avuto a Venezia durante la Biennale Teatro 2025 con Thomas Richards, che era presente con la sua nuova compagnia Theatre No Theatre, fondata nel 2022 dopo la chiusura del Work Center di Pontedera, dove ha lavorato per moltissimi anni, anche dopo la scomparsa di Jerzy Grotowski, che l'aveva fondato e di cui lui era stato assistente, collaboratore e poi condirettore. Thomas Richards, come avete sentito, ha una lunga storia da raccontare a partire dalla sua famiglia, e questo riguardava la prima parte della conversazione, ma nella seconda parte invece ci ha raccontato qualcosa di più del progetto portato a Venezia, The Inanna Project, dedicato a questa dea sumera e appunto ai suoi miti, ai suoi racconti, declinati con altri performer a seconda della loro cultura d'origine, quindi anche una ricerca, diciamo, etnomusicologica, espressiva. Quello che gli spettatori sono tre ore di laboratorio in azione, in cui appunto man mano si snodano tutti questi racconti inframmezzati dalle spiegazioni, dalle istruzioni per l'uso, che sono anche parte dello spettacolo dello stesso Thomas Richards. Al di là dello spettacolo stesso, è stata l'occasione anche per parlare del metodo che Grotowski ha trasferito a Thomas Richards e di che cosa lui ne ha fatto.
Per questo lavoro invece è un po' una rinascita, perché dopo che il Work Center ha dovuto chiudere, e la notizia insomma è stata una notizia che è stata data un po' dappertutto, perché essendo un luogo importante anche per la storia del teatro italiano, europeo, internazionale, non è, insomma, è stata una cosa che ha addolorato tanti. Voi siete rinati come la Fenice, visto che siamo a Venezia, e in qualche modo Theatre No Theatre, che è già un nome che forse va spiegato, visto che è nato da poco nel 2022 dopo il Covid, sta già, no, facendo molto, cioè questo progetto è un progetto molto grande, che è stato, no, incubato per molto tempo, lavorato per molto tempo. Intanto, che gruppo è il gruppo di Theatre No Theatre e che cosa volete dire con questo nome?
Allora, è nato dalla difficoltà completa. C'era Covid, dopo Covid i tagli dei fondi, e purtroppo il nostro budget fosse tagliato a zero, azzerato. Ma sì, e finalmente era, il mio contratto era tenuto qualche anno, ma era, dopo due anni era anche tagliato questo.
Sì.
Allora eravamo in crisi totale, cioè, ok, e con due colleghi, con Jessica Losilia Abrei, un collega con cui lavoro da 17 anni, e con Hugh Schubeck, con cui lavoravo da 7 anni, abbiamo detto: fermiamoci o no? La risposta: non fermiamoci. Allora non avevamo soldi, continuavamo come mostri, non solo con perspicacità. Il lavoro quotidiano, abbiamo cominciato di fare stage nel mondo un po', noi tre, conferenze, stage, quel che potevamo, anche piccolo performance, nel senso di riunirsi persone per guardarci il nostro lavoro sul canto di tradizione. Allora era come un piccolo performance, E poi la gente sono venuti alla cucina dove lavoravamo con Jessica. E questo è stato una cosa bellissima. Ma artisti, come vedi nello spettacolo, sono loro che ci hanno visto da qualche parte, o ci hanno sentito qualcosa sta continuando, sì. E si sono arrivati alla cucina. Senza soldi, non avevamo nulla, loro tornavano nelle loro paesi, facevano soldi, lavoravano per tornare. E questo è stato una cosa incredibile, una sensazione di... anche la difficoltà a volte porta
a delle altre soluzioni, sì, che uno magari non vede, sì, possibilità,
e si sente che si torna alla radice, al perché, alle necessità. E anche con la difficoltà lì prendevamo tanto sforzo dalle persone che venivano, anche senza il nome del Work Center, perché il Work Center aveva un grande nome, è diventato molto grande, e anche portava il nome di Grotowski. Allora questo è stato per me una cosa, un lunga parte della mia storia. Onestamente devo dire, da anni avevo bisogno di una svolta. Il Work Center è diventata così grande, così eravamo alla fine tre squadre di quasi 24 attori. Allora la cosa è cresciuta, è diventata una cosa un po' nella quale io sentivo, oh, devo focalizzarmi, devo trovare un nuovo. Ma con la difficoltà di avere su il Work Center of Jerzy Grotowski e Thomas Richards, è stato molto difficile per me di partire, staccarmi da quello,
perché avevi una responsabilità,
esatto. Ma anche ho sentito il bisogno, e questo è difficile di spiegare. Una volta Grotowski mi diceva, non attaccarti al maestro, attaccarti all'insegnamento. E questo lo portavo dentro di me sempre. E mentre che, perché il nome di Grotowski nel tempo diventa qualcosa quasi mitico, vuol dire, e ci sono tante persone come Stanislavski che sono influenzati a modo loro,
sì.
E giustamente capita con una persona così grande che ha fatto un bel lavoro incredibile, ha toccato la vita di tante persone. Allora c'è intorno al nome, c'è di tutto,
magari
quasi.
Non sanno tantissimo, però
esatto,
in qualche modo
anche quello che è, non sono uno che vuole spendere la mia vita di dire questo è sbagliato. No, lascia ognuno fa
quel che vuole,
esatto. Ed è diventata, di lasciare il suo nome così, per me è diventata una liberazione in un certo senso, perché tutto quel che ho imparato e tutto quel che ho sviluppato non va via, e
no,
diventa
un'altra cosa,
esatto, diventa parte di tutta la realtà.
Se no resti lì a fare la vestale di Grotowski fino alla fine, insomma, esatto. Diventa troppo, no?
Esatto, è nato Theater No Theater così,
okay.
Che è stato veramente per me speciale. E No Theater, l'aspetto no, ha a che fare con l'aspetto interiore,
sì.
Nel senso che credo che ogni mestiere può avere un aspetto no, cioè dentro di sé, cioè che vuol dire non è solo fare teatro, c'è qualcos'altro mirata a tutti noi, e si vede anche nel concetto di The Inanna Project, che è teatro e tutti sono portati a scoprire delle flussi di azioni molto profondi, molto radicati in loro, con le loro tradizioni, ma ognuno diverso dall'altro, ognuno collegato al suo interiorità, alla sua storia, alla cultura, e anche con che ci dà la possibilità di vedere cose differente fra queste persone che vengono da diverse parti,
sì.
E cose simili, cosa risuona che è quasi comune fra di loro. E questo aspetto ha a che fare per me concettualmente con questo aspetto theater, no theater, quell'aspetto di quel che è indietro del teatro, non solo teatro.
Certo.
certo, molto chiaro. L'ultima domanda, grazie intanto perché è già molto eloquente tutto quello che ho sentito. L'ultima domanda è: come continua l'avventura? Avete già idea?
Ah, vediamo, io allora, di sicuro questa squadra per me è importantissimo. Sono quasi con Jessica 17 anni, Hyunchu 7 anni, con gli altri 3 anni e mezzo più o meno che cominciamo a essere insieme. Allora c'è veramente una compagnia che si forma e sono molto diversi fra l'un l'altro e molto unici. Allora io vediamo cosa succederà, perché non si sa mai, ma questo continuerà come compagnia di sicuro. Allora sto cercando casa. Questo è una questione per me. Non sono legato, sono molto legato alla Toscana, sono molto legato al nostro spazio di lavoro. Devi vedere, siamo adesso nella tabaccaia, che è alcuni metri da dove eravamo in passato, ma è una grande tabaccaia bellissima. E allora sono attaccato ed è anche difficile, perché c'è una storia, si sente grandi radici, ero lì da 24 anni
per forza,
che sono arrivato, ma il mondo ci chiama. Allora abbiamo tanti progetti in Asia, per esempio. L'anno scorso eravamo 8 mesi in tournée in Asia, fra spettacoli e pedagogia, in almeno, non so, 7 grandi città, fra Thailand, Singapore, Hong Kong, Cina, Beijing, Corea, Taiwan, dappertutto, e c'è una grande risonanza. Cominciamo vedere il pubblico, avere un pubblico, cominciamo anche avere studenti. Allora torneremo ad ottobre e saremo lì in Asia fra ottobre fino a dicembre, ottobre fino a dicembre, per poi magari anche tornare marzo-aprile. Allora fra questo c'è anche un altro spunto, che è l'insegnamento di Jessica. Allora Jessica adesso è un'insegnante di altissima qualità. Allora lei ha fatto negli ultimi 2 anni magari 20 stage, quasi 20 stage a Milano, che sono seguiti, il momento dell'annuncio seguiti da attori, e tanti attori tornano per sviluppare mini spettacoli
in tanti posti.
Esatto, e questo è come costruire piano piano nuovi legami in Italia. E anche, vedi, Venezia fa parte di questo, ma per il momento è concentrato a Milano. Allora, facciamo tanti progetti a Milano e questo credo che crescerà.
Allora, potreste venire a Milano?
Sì, no, come sede, chissà, ma veramente stiamo, per esempio, anche in Asia stiamo... c'è una richiesta di formare diversi istituti, di formare almeno un istituto nella quale in Cina si può lavorare 2 mesi all'anno o 3 mesi all'anno. Allora stiamo riflettendo o pensando sul futuro. Siamo nella Toscana, dove siamo e cosa sarà, perché devo e dobbiamo pensare a mangiare, dobbiamo pensare
certo.
A avere tutti i fondi. Allora,
beh, in effetti devo dire che Milano
è... E allora, molto sincero, come avete sentito, ci ha raccontato tutta la parabola, insomma, dal Work Center fino a Theater No Theater. Questo era Thomas Richards, uno degli artisti presenti alla Biennale Teatro di quest'anno. Gli ultimi sei minuti del Suggeritore Magazine di quest'oggi, di questa sera, li utilizziamo per segnalarvi alcuni appuntamenti, sono i festival di quest'estate, tra cui quello che prosegue all'ex ospedale psichiatrico Pini e di cui noi abbiamo fatto parte con la nostra festa, Da vicino nessuno è normale. Io vi ricordo che Milena Costanzo presenterà il 17, martedì, domani, alle ore 19, poi in una doppia replica alle 21, Presenze, trailer di un percorso su Shirley Jackson. Cosa si aggira negli spazi vuoti di una casa, di notte nella stanza buia, i soliti pensieri, la paura, e come scriveva Emily Dickinson, non c'è bisogno di essere una stanza per essere infestati. La mente ha corridoi in quantità. Sempre questa settimana e sempre a Da vicino nessuno è normale, Fratelli, giovedì 19 e venerdì 20, teatro La Ribalta, Kunst der Vielfalt, il teatro che arriva dall'Alto Adige, da Bolzano, creato da Antonio Viganò con Michele Calcari e Paolo Grossi, liberamente ispirato al romanzo Fratelli di Carmelo Samonà. Come sapete, il teatro La Ribalta ha fra i suoi artisti anche artisti diversamente abili e i suoi spettacoli sono veramente molto molto belli, non saprei come altro definirli. Antonio Tagliarini arriva sempre a Da vicino nessuno normale all'Ex Pini con Paira Desa, un viaggio fra natura e utopia che si svolge all'interno del parco del Pini, mentre domenica il teatro La Piccionaia arriva con Luisa e Valentina Dalmas, una danzatrice e una donna con delle fragilità. Questo è il racconto di questo spettacolo. Ci spostiamo invece al Festival Life, che si conclude questa, anzi no, non si conclude questa settimana, ma diciamo è alle sue ultime battute, ha avuto una prima parte in maggio, una seconda adesso a giugno, di cui vi abbiamo anche un po' già parlato. Ritorna un gruppo di culto, Agrupación Señor Serrano dalla Spagna con il loro The Mountain. Se avete occasione non perdetelo, sarà ospite qui al Teatro Autof il 17 e il 18 giugno, cioè domani e dopodomani, nell'ambito del Festival Life curato da Zona K, bellissimo festival, nuovo, quindi è un modo anche per scoprire un gruppo dei più visionari e più sul furei della scena contemporanea europea. E poi vi ricordiamo che il 20 e il 21 di giugno ci saranno Jeton, Nesirai e Kendra Multimedia Negotiating Peace, una commedia graffiante che si terrà anche questa al Teatro Autof, appunto il 20 e 21 giugno, dall'Irlanda del Nord al Medio Oriente, dagli accordi di Dayton a quelli di Oslo, tutte le trattative ahimè irrisolte. Zona K dunque con il suo Festival Life in trasferta all'Autof. Ancora un minuto di tempo per dirvi un altro paio di cose, che arriva il nuovo spettacolo dei Colla, il Don Chisciotte, al Piccolo Teatro Grassi di Via Rovello da domani fino al 29 di giugno, 95 marionette, 13 cambi di scena per le avventure di Don Chisciotte e Sancho Panza. Mentre arriva anche Daniele Finzi Pasca con la sua compagnia, che sappiamo insomma una compagnia di Cirque Nouveau tra le più immaginifiche, più efficaci d'Europa, commedia dell'arte, macchine sceniche, clownerie, acrobazia, il tutto però per sognare Venezia fra clown e stupore. Si chiama Titise, ovvero sei tu in dialetto veneto, Titise, e invita a fantasticare, sarà al Teatro degli Arcimboldi in Viale dell'Innovazione dal 17, cioè da domani, fino al 19 di giugno. E ancora vi ricordiamo che all'altro piccolo teatro, al Teatro Strehler di Largo Greppi, ritorna il Milano Flamenco Festival, edizione numero 18, con tre prime nazionali di grandi voci del flamenco contemporaneo. Si è cominciato questa sera e si va avanti proprio in questi giorni. Tutto quello che volevo ricordarvi a proposito di questa settimana, naturalmente sono cominciati i festival praticamente un po' in tutta Italia, questa è la stagione in cui ce ne saranno tanti e tanto ne parleremo. Un saluto ad ascoltatrici e ascoltatori del Suggeritore, noi torniamo domani, anzi torniamo lunedì prossimo, perdonate, sempre alle 21.30, sempre in diretta. Un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie della notte.